Salmo 90, leggeremo i versi 16 e 17. Nel Salmo 90, i versi 16 e 17 dicono: «Si manifesti la tua opera ai tuoi servi e la tua gloria ai loro figli. La grazia del Signore nostro Dio sia sopra di noi e rendi stabile l'opera delle nostre mani. Sì, l'opera delle nostre mani rendila stabile». Anche questo non è un passo sconosciuto ai più, come non è sconosciuto il fatto che questo sia un salmo scritto da Mosè. Un salmo antichissimo, quindi, scritto da Mosè. È il salmo che noi troviamo nella scrittura come una preghiera, ovvero questo servo di Dio era consapevole della brevità della vita, dirà che la lunghezza della vita è di 70 anni, 80 per i più forti, vi ricordate? Un piccolo riassunto di questo salmo per poi arrivare al nostro testo. Ma questa preghiera che riguarda l'intero Salmo sia anche nostra, che la speranza di ognuno di noi sia di diventare come Mosè che chiede a Dio queste cose, tra le quali nel verso 12 «insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio». Non so se ci sia stato in quel tempo qualcuno più saggio di Mosè e non deve essere giovanissimo, evidentemente, visto che ha iniziato a servire il Signore dopo gli 80 anni. Signore, insegnaci. Gesù, che sei il Maestro, insegnaci. Gesù, che sei il Pastore, insegnaci a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Fratelli e sorelle, visto che non possiamo contare i giorni che abbiamo davanti, dobbiamo contare il giorno di oggi e quello che c'è dietro di noi per imparare da questo quello che Dio ha da darci. Qual è il cuore saggio? Il cuore saggio è quello di colui che è interessato a non sciupare nessuno dei giorni vista la brevità della vita, vista la lunghezza predeterminata da Dio, non dagli uomini, e che a noi può sempre sembrare troppo breve. Il cuore saggio è quello che desidera utilizzare ogni giorno per poter fare esperienze di fede nel Signore. E il cuore saggio è quello di chi, per raggiungere questo importante obiettivo, di acquistare questo cuore in questo modo, si affida ogni giorno nelle mani del Signore. Ma in che modo si affida? Come abbiamo letto qui nel testo, nel verso 14, saziaci al mattino della tua grazia e noi esulteremo, gioiremo tutti i nostri giorni. Fratelli, questa è una realtà dell'Antico Testamento che mette le radici con queste parole nella grandezza della grazia di Dio, che poi per noi diventerà la grazia di Cristo Gesù attraverso il suo dono d'amore alla croce. È questa parola che ci permette di rivolgere a Lui all'inizio della giornata, nel senso pratico del termine, al mattino quando ci alziamo, per poter chiedere che Lui ci dia una giornata che non deve essere esuberante semplicemente perché è una bella giornata di sole, tiepida, non, né troppo calda e né troppo fredda, oppure perché stiamo bene in salute, ma che sia una giornata esuberante perché poggiata, basata sulla grazia di Dio. Esuberante, abbondante, traboccante della grazia di Dio. Vuol dire che la richiesta di preghiera che gli possiamo rivolgere non deve essere un fatto meccanico tutte le mattine, chiaramente, ma deve essere un fatto di desiderio spirituale. Sappiamo benissimo che corrisponde alla sua volontà e sappiamo che se gli chiediamo le cose che stanno nella sua volontà, che fa il Signore? L'esaudisce. E l'esaudimento di tutto questo vuol dire esulteremo, gioiremo tutti i nostri giorni. utopia, la panacea, una esca per qualcuno, come la vogliamo definire? Esultare a motivo della grazia tutti i giorni. Non tutti i giorni salteremo dalla gioia per come vanno i nostri fatti personali, privati, di famiglia, di lavoro, di salute, quello che sia. Ma ogni giorno, se siamo figli di Dio, non possiamo non ricordare con gioia che eravamo ciechi ed ora ci vediamo, che eravamo perduti e siamo stati ritrovati, che eravamo morti spiritualmente e il Signore ci ha ridato la vita, che eravamo nelle tenebre e il Signore ci ha fatti passare nella sua meravigliosa luce. Signore, vieni incontro alla mia mancanza di memoria, vieni incontro e supplisci alle nostre carenze di memoria per ogni mio fratello, per ogni mia sorella, per ognuno che sia, si dice, simpatizzante della fede, in attesa del giorno nel quale anche tu potrai dire: è la grazia di Cristo Gesù che fin dal mattino mi riempie di gioia esuberante. E la gioia esuberante di Cristo, dovunque noi andremo, difficilmente passerà inosservata. Grande catalizzatore dell'attenzione, perché noi a nostra volta possiamo diventare, piccoli o grandi, non lo so, testimoni del Vangelo. Detto questo, fratelli, abbiamo bisogno di un cuore saggio, certamente. Per quale ragione? Per lasciare una sana eredità spirituale. Fratelli, qualcuno subito nel pensare all'eredità pensa alla fine della vita, no? Cosa lascerò alla fine della mia vita? In termini concreti, posso lasciare una casa, posso lasciare dei soldini ai miei figli. Ma qui si tratta di un'eredità di carattere spirituale. E non dobbiamo attendere la fine della vita per chiederci che tipo di eredità spirituale io lascerò. Ma ogni giorno siamo invitati da questa parola in tutto quello che facciamo, in tutto quello che siamo, in tutto quello che diciamo. Noi costituiamo per qualcun altro, in qualche modo, una eredità spirituale alla quale qualcun altro si potrà collegare, si potrà attaccare con la stessa speranza, perché vede che tu hai fatto quelle esperienze e le hai dichiarate in testimonianza ad altri, e qualcuno capirà che come le hai vissute tu le potrà comprendere e vivere quell'altro. E sarà anche questa una occasione di distribuzione ben più ampia di quello che noi vediamo della grazia e della gioia di Cristo. Che il nostro desiderio sia quello di produrre frutto. Qui si parla di operare, rendi stabile l'opera delle nostre mani. Che ci sia il desiderio di portare frutto, ma un frutto stabile. Si dice un frutto permanente, qualcosa che non vada male dopo un attimo che l'hai tirato fuori dal frigorifero o dalla dispensa della fede, ma qualcosa che rimanga, anche questo sia parte della nostra eredità spirituale. Sentite, non so se vi ricordate, nel verso 17, questa richiesta, rendi stabile l'opera delle nostre mani, il salmista gliela rivolge due volte al Signore. Due volte, tanto sia importante. Forse anche noi ogni tanto dovremmo tornare sulle nostre richieste, rimarcarle chiedendole nuovamente per dire: Signore, tu sai quanto io ci tenga a questo. Ti prego nel nome di Gesù, per i meriti di Gesù, rispondimi perché io possa essere confermato dalla tua parola in quello che io leggo nella Sacra Scrittura. E questo è il senso dei versi che stiamo commentando con l'aiuto di Dio nel messaggio di oggi, che è una preghiera. Qual è questa preghiera? È una preghiera che presenta tre aspetti. Vi dico questo, ci sono delle volte che davanti al Signore, prima che il Signore mi fa capire quale sia il messaggio da predicare, ci passa tanto tempo. Ma io ringrazio il Signore per qualche volta che non va così. E oggi pomeriggio, anzi verso sera, mi sono messo nel posto dove io di solito prego, giù nella mia taverna, nella nostra taverna, e dopo pochi minuti che stavo pregando, il Signore mi ha messo davanti queste parole: Dio parla, Dio sceglie, Dio benedice. E dico: gloria a Dio, non devo impazzire come altre volte faccio quando ci metto del mio, perché il Signore quando interviene sa quello che fa. E questa è la preghiera che questa sera vedremo insieme. O Dio parla. Fratelli, qualche volta Dio parla direttamente, lo ha fatto, lo leggiamo nella Bibbia. Non sappiamo come, se attraverso le orecchie, attraverso il cuore, la mente. Dio parla ad Abramo. Non aveva la Bibbia, non esisteva. E Dio parla direttamente, qualche volta, sporadicamente. Altrettanto sporadicamente lo leggiamo sempre nella Bibbia e abbiamo sentito qualche testimonianza, ma io non ne ricordo di questa comunità almeno, che Dio parla tramite degli angeli, manifestazioni spirituali, di realtà, creature spirituali, che assumevano un corpo per poter dialogare con le persone alle quali Dio le mandava. Ma il più delle volte, lo sappiamo, Dio non parla direttamente, non parla tramite gli angeli, ma parla tramite uomini e donne che hanno conosciuto il suo amore e che gli hanno dato il cuore e che sono diventati quindi figli di Dio. Ed è quello che succede soprattutto nel nostro tempo. Quindi questo verso 16, che ora rileggerò, manifesta tutta la sua importanza. Ed è la preghiera, una parte della preghiera. Si manifesti la tua opera ai tuoi servi e la tua gloria ai loro figli. Fratelli, dobbiamo pregare che Dio parli ai suoi servi, rendendo visibile questo manifestare, rendendo visibile la sua opera, non l'opera che svolgiamo noi, la opera che svolge Lui e la sua gloria, ovvero la luce che Lui manifesta nel farci arrivare quel messaggio con mezzi naturali, messaggi di ordine particolarmente spirituali. Preghiamo che i suoi servi possano ancora dire, ricordate il piccolo Samuele, Signore parla perché il tuo servo ascolta. Se i servi di Dio non sono siffatti, non c'è speranza, prima di tutto per il servo. E stavo per dire poi per la Chiesa, ma non è così, perché il Signore susciterebbe altri servi per non creare danni nella sua Chiesa locale. Preghiamo che i suoi servi abbiano il coraggio di parlare da parte di Dio. E noi possiamo anche dire, Signore parlami, Signore ci parla, e se poi non abbiamo il coraggio di dirlo alla Chiesa o agli interessati, a che servirebbe? Creerebbe anzi dei sensi di colpa nell'interessato. E qui l'Apostolo Paolo scriverà alla Chiesa di Tessalonica, nella prima lettera, capitolo 2, verso 4, come siamo stati approvati da Dio che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Perché questa serie di preghiere che riguardano i servi di Dio? Perché tutti quanti nella Chiesa abbiamo bisogno di essere ammaestrati da Dio, tutti, pastori compresi, servi di Dio e serve di Dio comprese. Tutti quanti abbiamo bisogno di essere ammaestrati da Dio. Ma dobbiamo sostenere tutto questo con la preghiera, non solo stasera naturalmente. Sapete cosa succede quando tu non conosci una strada? Oggi abbiamo i navigatori, ma mettiamolo un attimo da parte. Chiedi a qualcuno per strada, abbassi il finestrino e chiedi un'informazione. Dov'è quella tal via? Vi è mai capitato che qualcuno vi mandasse dalla parte opposta? Magari per scherzo. State attenti in alcune città d'Italia a fare questa domanda, che ci sono più scherzosi che altrove in alcune città. Ma se tu dai retta e ascolti e segui quel percorso che ti viene dato da una persona che non conosce quale sia la strada da seguire, quanto si allunga quel tragitto spirituale, morale, quanta fatica in più noi possiamo fare. Ecco perché dobbiamo chiedere, Signore, manifesta la Tua volontà, manifesta la Tua opera e che qualcuno di fede possa ricevere queste Tue rivelazioni per essere rese disponibili a ogni credente. Fratelli, è anche vero però il contrario. Quando tu chiedi a qualcuno che conosce la volontà di Dio e te la presenta, quanto ci facilita il compito, quanto sono importanti i consigli dei più anziani nella fede, per motivi di conoscenza del Signore, della Sua parola e per motivi di esperienza. Signore, aiutaci ad attingere a queste riserve, a queste risorse così importanti nella Chiesa, pur non disdegnando di parlare anche con i più semplici, i più piccoli o i più giovani. E quando Dio parla, l'opera delle nostre mani, in questo caso dovremmo dire, mutuando queste parole, l'opera della nostra bocca, il Signore la rende stabile. E quindi questa prima richiesta di preghiera, voi cosa dite? Il Signore la esaudirà oppure no? Ci siete voi a pregare per questa realtà? Signore, intervieni perché i tuoi servi possano ricevere rivelazioni sulla tua parola e possano istruire se stessi e gli altri. La seconda preghiera, o Dio, scegli. Non ci dispiace la libertà di scegliere, personalmente. Non ci dobbiamo neanche preoccupare che Dio ci possa togliere il famoso libero arbitrio, la libertà di fare noi le nostre scelte. E nel momento in cui siamo interessati a questo grado di libertà, il Signore ci ricorderà delle nostre responsabilità. Se scegli, la responsabilità è tua, naturalmente. Ma quando si tratta della Chiesa del Signore, è un'altra questione. Fratelli, qui vi devo esortare con me a pregare il Signore che le scelte per la Chiesa sia il Signore della Chiesa a compierle. Sia Cristo Gesù, il capo della Chiesa, a fare queste scelte. E questa realtà, anche questa, è particolarmente spirituale. Quando le fa lui queste scelte? Quando gliele affidiamo. Quando abbiamo l'umiltà di chiedere a Dio quello che io non so, tu lo sai. Non sono curioso di sapere le cose, ma sono desideroso che tu compia la tua volontà, che tu compia le tue scelte nella Chiesa della quale faccio parte. Non della mia Chiesa, nel senso di proprietà, ma nella Chiesa di cui faccio parte, o della Chiesa alla quale appartengo, quindi in questo senso è mia, è tua, è nostra, questo sì. Signore, compi tu le tue scelte a beneficio della tua Chiesa, perché noi qualche volta ci azzecchiamo nelle scelte che facciamo, ma qualche volta no, il Signore non sbaglia mai e Lui non ci azzecca, Lui sa quello che fa, sa quello che sceglie. Fratelli, la storia della Chiesa, la storia del cristianesimo, la storia scritta ci può essere maestra per comprendere che cosa voglia dire questo. La storia della Chiesa iniziale, quella che è chiamata la Chiesa apostolica, o la Chiesa, con un termine più antico, primitiva, che non si deve pensare quella dell'uomo così antico, ma dell'inizio della vita della Chiesa, da Pentecoste in poi. Ci sono due momenti nella storia della Chiesa, il primo nel capitolo 13 degli Atti degli Apostoli. Cos'era successo? È che alcuni insegnavano alla nascente Chiesa cristiana, e stiamo parlando della maggior parte dei convertiti che venivano dal giudaismo, che era necessario ancora circoncidere i maschi secondo l'ordinamento vigente in quel tempo dato da Dio tramite Mosè. E quindi questo aveva creato del subbuglio. Perdonate, questo è scritto in Atti capitolo 15. E allora ci fu un'ampia discussione, è scritto, un'ampia discussione che portò a costituire la prima conferenza della Chiesa a Gerusalemme. E sentite come procede l'avanzamento della volontà di essere come Dio vuole. Sono passati dal io ritengo, uscito dalla bocca di Giacomo, che era il vescovo della Chiesa di Gerusalemme, il pastore della Chiesa di Gerusalemme. Giacomo, il fratello del Signore Gesù, il fratello sul piano naturale, disse nel verso 19, io ritengo, fino ad arrivare al parve bene agli apostoli e agli anziani con tutta la Chiesa, del verso 22. Andiamo oltre, nel verso 25, è parso bene a noi, riuniti di comune accordo. E finalmente, nel verso 28, è parso bene allo Spirito Santo e a noi. Quale crescendo di interesse che sia Dio a prendere le redini delle scelte della Chiesa. Ci dobbiamo mettere del nostro. Ci dobbiamo responsabilizzare davanti al Signore, dobbiamo confrontarci gli uni con gli altri. Facciamo pure sante conferenze della Chiesa, ma dopo aver fatto quello che è il nostro potere di fare, alla fine prevalga questa conclusione finale. È parso bene, non a me e a Dio, ma è parso bene allo Spirito di Dio e a noi, pur coinvolgendo tutta la Chiesa. Vi piace questo principio? Questo è un principio biblico intramontabile, esente da errori in quelle scelte. E invece prima vi citavo Atti capitolo 13, i versi da 1 a 3, è scritto che nella chiesa che era ad Antiochia c'erano profeti e dottori, poi ne elenca alcuni nomi. Stiamo parlando di scelte che Dio fa. E mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo, che poi verrà chiamato Paolo, per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato, pregato e imposto loro le mani, li lasciarono partire. Fratelli, lo Spirito Santo che parla. Attraverso chi parla lo Spirito Santo? Parla attraverso uomini e donne consacrati a Dio. Nella chiesa di Antiochia c'erano profeti e dottori, ministeri di Cristo dati alla chiesa locale, uomini, in questo caso, donati da Cristo alla chiesa di Antiochia. Fratelli e sorelle, dobbiamo pregare che la storia del cristianesimo che è tra le nostre mani, dei primi passi della Chiesa cristiana, siano la nostra storia. Alcune realtà che si definiscono anche in qualche modo evangeliche, ritengono che ormai molte delle esperienze compiute all'inizio degli Atti degli Apostoli siano circoscritte a quel tempo, ovvero non siano più di attualità, non siano più per noi, soltanto per gli Apostoli. Fratelli, io sono contento che un altro modo di chiamare questo libro, Atti degli Apostoli, che è forse ancora più circolante in seno all'evangelismo, che sa di cosa parla la Scrittura, lo chiama il libro degli Atti dello Spirito Santo. Unico libro della Bibbia, o meglio di questa portata, che non concluda e che lasci aperta la sua continuità. Il libro degli Atti degli Apostoli e dello Spirito Santo non si conclude con l'ultimo verso del capitolo 28, ma si concluderà dopo che tu e io ci adopereremo per l'opera di Cristo, dopo di noi ne verranno degli altri, e alla fine di ogni tempo, solo allora, quando il Signore tornerà, si compirà il libro degli Atti dello Spirito Santo. E sia benedetto ognuno che si predisponga per essere guidato da Dio, lasciando a Lui non l'onere, ma come giusto che sia, di fare le sue scelte per la Chiesa del Signore. O Dio parla, o Dio scegli, e infine, o Dio benedici. Verso 17, lo rileggiamo forse per la terza volta. La grazia del Signore nostro Dio sia sopra di noi. Questa benedizione che è come un sigillo, è questa approvazione che Dio mette sul nostro operare, sulla nostra vita stessa, in particolare su quello che facciamo. Da dove deriva? Deriva dalla grazia. Abbiate pazienza se alcune cose le ripetiamo anche nel contesto di una specifica predicazione, oltre che questo verrà ripetuto centinaia di volte nel corso della vita di ognuno di noi. La grazia di Cristo, tutto questo porterà, se rimarremo nella grazia, a vedere l'approvazione di Dio sul nostro operare, sul nostro agire, sul segno che lasciamo noi stessi nei riguardi degli altri, e in particolare quel segno duraturo. Quindi, fratelli, non accontentiamoci di benedizioni naturali. Dio non ce le negherà, stiamo tranquilli. Ma la sapienza di Dio, in questo caso in un proverbio della Scrittura, nel capitolo 10, nel verso 22, dice: quel che fa ricchi è la benedizione del Signore. Vi interessa la cosa? Sentite cosa succede invece nell'altro versante. E il tormento che uno si dà non le aggiunge nulla. Si parla di ricchezza? Quale ricchezza? Ci interessa quella naturale? Beh, sarà seguita da un tormento. Ma la benedizione dell'Eterno, la benedizione di Dio, che è una benedizione principalmente spirituale e che poi può riguardare la nostra realtà personale, la nostra famiglia, il nostro corpo, la nostra mente, forse ne avremo più bisogno lì che altrove, anche questo farà parte della sua benedizione. Ma mettiamo le cose in fila, prima di tutto quelle spirituali, la benedizione dell'Eterno, è questa ricchezza alla quale guardiamo. E dobbiamo ricercare questa benedizione. Voglio finire citando la lettera agli Efesini nel capitolo 1, al verso 3. Guardate che su questo verso che parla di benedizioni spirituali noi abbiamo bisogno di riflettere, non sul piano teologico, anche su quello, ma dobbiamo riflettere se queste parole sono già per noi oppure lo saranno. Se lo saranno farà parte di una speranza, ed è buono questo. Se invece già lo sono, queste benedizioni spirituali vuol dire che le possiamo vivere. E Paolo l'Apostolo dice: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Certamente ha a che fare con la nostra posizione di fede davanti a Dio, che vuol dire che noi per fede già riceviamo quello che è nostro, ma che ancora temporalmente non lo è. Ma io in queste parole vedo una conferma di una linea che inizia nei primi libri dell'Antico Testamento per finire nell'ultimo libro del Nuovo Testamento, che presenta il collegamento tra l'essere di Dio o l'essere poi di Cristo Gesù ed essere parte integrante della benedizione spirituale di Dio, come quella di un padre nei riguardi di un figlio. Vi ricordate quando i patriarchi benedicevano i loro figli e spiritualmente ricevevano rivelazioni su quello che sarebbe accaduto loro, ovvero benedizioni di carattere profetiche? Voglia il Signore che ancora oggi noi ci identifichiamo in quel Dio che benedice. E come a riguardo di uno di questi uscì da la bocca di Isacco, non vorrei confondere, io ho benedetto Giacobbe e benedetto egli sarà, a dispetto del dovere invece benedire Esaù, che era il primogenito, che aveva venduto per un piatto di lenticchie quella primogenitura, vi ricordate? Allora le benedizioni spirituali di cui parla l'Apostolo Paolo, fratelli e sorelle, un giorno saranno nostre completamente. Oggi lo sono nella misura che Dio vuole per il mio tempo, per il tuo tempo, per la tua fede, per la mia fede. E allora si tratta di viverle ringraziando il Signore che le ha messe a nostra disposizione, perché non vuole che ci siano dei religiosi che con sofferenza partecipino a degli incontri altrettanto religiosi per mostrare quanto sono interessati alle cose extraterrene, ma è desideroso invece che i suoi figli sappiano di avere un padre che benedice ancora e che benedice in modo duraturo, perché queste parole sono la nostra realtà, sono la ricchezza che rimarrà stabile per sempre per noi. Signore, rendi stabile l'opera delle nostre mani, l'opera della nostra bocca. Signore, ti preghiamo nel nome di Gesù, continua a parlare. Signore, ti preghiamo, continua ad essere tu a scegliere. Signore, ti preghiamo nel nome di Gesù, continua tu a essere colui che benedice davvero, e noi non aspetteremo che tu faccia tutte queste cose per dirti grazie, ma te lo diciamo perché le abbiamo già viste nel passato, le abbiamo viste ancora oggi e le vedremo ancora, per la grazia di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen.